voi avete mai sentito qualcosa di Radio Cale?
No? Sì.
Ok.
Certo. Perché invece a me, come lei, al contrario, leggendolo con certe musiche sottofondo, mi ha dato l'idea che...
Dite ad alta voce, chi ha portato il basso?
Donne, ritorniamo un attimo.
Sì.
Se no, già passiamo.
Sì.
Adesso è un
vecchio. Caffè normale.
Scusi.
Quanto zucchero?
Uno.
No, dai. Chi è che sta servendo il caffè?
Che servizio impeccabile.
Nelle nostre porcellane d'epoca.
E con i nostri bicchieri d'argento.
Questo tipo di lavoro qua, secondo me, la musica partecipa di molto, no? E quindi dobbiamo anche stare... Forse c'è una ricerca musicale molto laboriosa.
Però sceglia una ricerca musicale tale che anche quel pezzo di musica ti fa aprire delle domande.
C'è Pink Floyd lì, col cane.
Io farei così, per esempio, vabbè, sono d'accordo che ci sia la sigla e per esempio il ciarlare lo metterei all'inizio di ogni quadro. Queste dietro le quinte che saranno un parlare, immagino.
Sì.
Cioè dovremmo raccontare.
Ma dietro le quinte
le
cose.
No, non avevamo detto niente. Però dietro le quinte era nato un po' per spiegare un po' i quadri, come si era arrivati ai quadri, quindi non lo so, lo vogliamo.
Ma l'altra volta avevamo deciso di mettere la fine proprio perché una non arrivasse prevenuta all'ascolto.
Refe, Relazioni Femministe presenta Refe Milano in Margherita. Scritto, diretto e interpretato da Refe Milano.
Margherita cominciava a sentirsi a disagio, a starsene lì seduta, in attesa, senza fare niente o quasi, nonostante davanti a sé scorressero fatti, accadimenti, eventi, che lei riusciva a vedere nitidamente e a cogliere nella loro essenza, nel loro significato più profondo, senza però riuscire a darvi una risposta, ad agire, ad affrontarli come avrebbe voluto. Così se ne stava lì a riflettere, quando, dal nulla, apparve una cagnolina che, correndo veloce, diceva fra sé e sé: «Siamo già nel terzo millennio e del tutto invano». Niente di veramente insolito le sembrò all'inizio. Ci ripensò, avrebbe dovuto meravigliarsene. Eppure sul momento tutto le era apparso così naturale. Margherita balzò in piedi, sentendosi sempre più sicura di sé. Prese a inseguire la cagnolina e senza neppure darsi pena di chiedersi come diavolo avrebbe fatto a tornare indietro, si infilò in una galleria scura di cui non si riusciva a scorgere la luce dell'uscita. Corse, finché improvvisamente, davanti a lei, non si spalancò la porta di una camera, rischiarata da una fila di lampade appese alle pareti. La stanza era arredata con un girotondo di specchi, di cui solo uno era coperto da una spessa tenda di velluto rossa. Mentre si dirigeva verso lo specchio coperto, si imbatté in un tavolino a tre gambe, su cui stava una scatoletta in oro massiccio. L'aprì senza esitazione e vide che vi era all'interno dell'unguento di color giallo. Margherita lo annusò. Le parve odorasse di palude e di bosco e senza pensarci due volte incominciò a spalmarsi l'unguento sulla fronte e sulle guance. L'unguento si spalmava con facilità e Margherita ebbe l'impressione che evaporasse immediatamente. Dopo qualche frizione, senza indugio, alzò la spessa tenda rossa di velluto che copriva lo specchio e si guardò. Chiuse gli occhi, poi si guardò un'altra volta. Le sopracciglia si erano fatte più folte e formavano due archi neri sugli occhi, di un verde più intenso. Le guance si erano fatte rosee, la fronte bianca e limpida, e i capelli neri erano diventati ondulati. Margherita iniziò a spalmarsi l'unguento su tutto il corpo, che divenne subito roseo e pieno di ardore. Improvvisamente si sentì come se le avessero rischiarato la mente e levato un'ombra pesante dal cuore. Ora in lei, in tutte le cellule del corpo, ribolliva una gioia che avvertiva come un formicolio diffuso. Margherita si sentì leggera, pronta a librarsi in volo. Si accorse che un sottile filo la teneva ancora legata, ma le permetteva comunque di iniziare questa straordinaria avventura che l'avrebbe portata a recidere anche quell'ultimo legame e sentirsi finalmente libera. Poi il corpo di Margherita perse peso, fece un salto e oltrepassò lo specchio, rimanendo sospesa in aria.
Margherita, oltrepassato lo specchio, vede davanti a sé un'erba che le era familiare. Ne ricorda improvvisamente nome e proprietà, bella donna che stimola corpo e mente a liberarsi dal giogo della razionalità. È a Triora, in mezzo ai cari monti e in un confortante bosco. Nonostante sia in luoghi che le sembrano conosciuti, tra persone amiche e ogni sentiero la conduca in posti che le ritornano alla memoria, qualcosa la spaventa, la rende nervosa e la fa sentire a disagio. La cagnolina le gironzola intorno e sembra indicarle una strada che conduce verso il paese. Appena giunge nella piazza centrale, nota un cartello che vieta a uomini e donne di radunarsi nel bosco, nelle ore notturne per praticare il sabba. Un incontro durante il quale, riportava l'ordine, le donne si univano sessualmente a Satana, lanciavano maledizioni di impotenza ai loro uomini, praticavano l'infanticidio, celebravano la parodia della messa. Margherita non riusciva a capire cosa stesse succedendo. Vide la data sul cartello del divieto e si accorse di essere nel 1500. Era confusa. Il viaggio attraverso lo specchio l'aveva portata indietro nel tempo, in un luogo a lei familiare, dove ogni pratica le sembrava conosciuta e appartenere alla sua vita, come l'uso terapeutico delle erbe, gli incontri notturni e il rapporto naturale distintivo con il proprio corpo, pratiche abituali e quotidiane, ma ora considerate pericolose per la pace e l'ordine sociale. Margherita stava realizzando, solo adesso, che su tutte e tutti incombeva una nuova forma di controllo delle condizioni della vita umana da parte del potere. Dentro di sé sapeva che la gente aveva fiducia in donne che, come lei, custodivano tali saperi e pratiche, che le stimava e le riteneva una risorsa insostituibile per la comunità. Ma per la prima volta aveva la sensazione che il corpo e la vita di queste donne fossero in pericolo. Ora le avrebbero chiamate streghe.
Decise allora di dirigersi verso casa sua, aprì la porta e vide tutti impallidire alla sua vista. Sua madre non poteva credere ai propri occhi. Suo padre, impaurito, si affrettò a chiudere la porta di casa. Ora Margherita è accusata di essere una strega. La madre le spiegò che centinaia di donne venivano uccise, ovunque, con l'accusa di stregoneria. Finivano sul rogo contadine ribelli, levatrici, prostitute e anziane con grandi conoscenze nell'uso delle erbe medicinali. sente soffocare, le gira la testa, è disorientata, impaurita. Sale le scale di corsa, entra nel suo laboratorio, è vuoto. Si precipita in cucina urlando: dove sono finiti il mio distillatore, le mie erbe e i miei attrezzi da levatrice? I suoi genitori la invitano a sedersi e le spiegano che i contadini si ribellano ai proprietari terrieri, i villaggi ai signori feudali, uomini e donne protestano in continuazione per il pane. È la razionalità del potere politico ed economico che avanza, modificando le nostre abitudini. Il nostro mondo è fatto di aggregazione e solidarietà. Ora ci è impedito di aiutarci tra noi per sopravvivere. Se lo facessimo, sai come ci chiamerebbero? Eretici e streghe.
Margherita risponde loro che tutto ciò è assurdo, che la gente deve lottare contro questo nuovo modo di pensare l'individuo, il corpo e il tempo. Nello stesso istante in cui pronuncia queste parole, le sente deboli e astratte. Capisce che è veramente in atto un cambiamento epocale. Il potere ha bisogno di una nuova donna e di un nuovo uomo, più funzionali al modello economico ormai inarrestabile. La madre la guarda sbalordita. Possibile che te ne accorgi solo ora, Margherita? Non ricordi cos'è successo con il tuo fidanzato?
Margherita ora si ricorda e chiede: che fine ha fatto il mio fidanzato? È vivo, ma sarebbe meglio fosse morto. Margherita corre verso la fattoria di lui, lo cerca nell'orto, lo trova e gli si avvicina. Lui si spaventa e appena la riconosce gli si riempiono gli occhi di odio e rancore. Margherita lo guarda interrogativa, lui le urla contro: strega, mi hai sedotto con un incantesimo e poi mi hai abbandonato, impotente. Non può credere alle sue orecchie, sente un forte dolore allo stomaco, come se il mondo le stesse crollando addosso. Lui non vuole nemmeno che gli si avvicini, crede che Margherita possieda poteri malefici e le urla di andarsene. Margherita lo guarda negli occhi: credi davvero a quelle assurdità che si dicono qui a Triora oppure parli solo per orgoglio? Lui non le risponde, nemmeno la guarda negli occhi. Forse i sentimenti per lei non sono finiti. Sicuramente la paura e il dubbio, insinuati nelle persone, stanno sortendo il loro effetto. Anche il suo amante è cascato nella trappola. A questo punto è chiaro che tutta la comunità è in serio pericolo. Gli volta le spalle e ritorna a casa. Sulla strada vede la madre che le corre incontro con una borsa piena di vestiti, unguenti, cibo e monete. Margherita deve fuggire, l'inquisitore ha saputo della sua presenza e vuole metterla sul rogo. L'accusa è stregoneria. Margherita ha paura, sa di non avere alternativa, se non quella di scappare. Non vuole arrendersi, ma continuare ad esistere e ad agire. Margherita e la sua cagnolina fanno un balzo e attraversano lo specchio.
Aus Italien, unser Stargast Raffaella Cara.
A far l'amore comincia tu, a far l'amore comincia tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu.
Let's go.